Buongiorno, lezione 22esima del 20 maggio 2020, prima ora. Parleremo dei criteri attributivi della competenza per territorio della magistratura di sorveglianza per poi iniziare ad esaminare la disciplina del procedimento di sorveglianza tipico. L'individuazione del giudice competente per territorio risponde a due criteri. Uno è incentrato sul luogo di custodia dell'interessato, ed è quello preso in considerazione dall'articolo 677,1 del codice di rito. L'altro fa leva invece sul luogo in cui l'interessato ha la residenza, ovvero il domicilio, comma secondo della medesima disposizione. Con riguardo al primo criterio, l'articolo 677,1 stabilisce che per le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza è competente il tribunale o il magistrato titolare della giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato si trova. In quest'ottica, a rilevare è quindi l'atto di impulso dell'iter procedimentale, ossia il momento in cui viene formulata la richiesta o la proposta, ovvero l'iniziativa è assunta d'ufficio. Intuitiva la ratio sottesa a questa disciplina, che è quella di avvicinare il giudice al detenuto o internato e anche alle strutture penitenziarie coinvolte, al fine di agevolare le esigenze di accertamento che sono di natura sociale e personologica, che sono tali da richiedere di per se stesse e per loro natura completezza e tempestività. Tuttavia, la disciplina suscita qualche dubbio riguardo alla compatibilità con l'articolo 25,1 della Costituzione, che richiede il requisito della precostituzione per legge del giudice. In questo senso, i criteri attributivi della competenza devono essere già predeterminati, quindi determinati ex ante dalla legge, e poi devono essere indicati con sufficiente determinatezza, sì da escludere spazi di discrezionalità. Invece, il criterio dettato dall'articolo 677,1 si presta a manipolazioni, nel senso che sono possibili trasferimenti disposti anche su input della persona detenuta al solo scopo di incidere sulla competenza. Ora, rispetto a simili manovre strumentali, funge in parte, almeno da antidoto, il canone della perpetuatio iurisdictionis, da cui si ricava che una volta instaurato il procedimento rimane ferma l'individuazione del giudice competente. In questo modo si ostacolano però solo le variazioni del luogo detentivo successive all'inizio del procedimento, ma non quelle che sono intervenute in un momento anteriore. Il secondo criterio attributivo della competenza per territorio opera nell'ipotesi in cui l'interessato sia libero. Qua viene in rilievo il luogo della residenza, ovvero del domicilio, ex articolo 677,2. La ratio è analoga a quella che abbiamo già visto per il primo criterio. Le informazioni utili ai fini della prognosi comportamentale sono più facilmente reperibili nell'abituale ambiente di vita della persona. Da sottolineare che i due indici, residenza o domicilio, riflettono un ordine gerarchico. Significa cioè che il parametro del domicilio scatta solo se quello della residenza non è in grado di funzionare. Il codice prevede inoltre una regola sussidiaria, qualora quella principale non consenta di determinare la competenza. In questo caso, la competenza spetta al tribunale o al magistrato del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza della cui esecuzione si tratta. Nel caso di plurime sentenze, invece, si fa riferimento a quella divenuta irrevocabile per ultima. Articolo 677, comma secondo. I criteri che abbiamo appena esaminato possono subire deroghe espresse in ordine al caso dell'interessato che non sia sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale. Le legittima queste deroghe un'espressa clausola di salvezza. All'articolo 677, comma secondo, infatti leggiamo «se non diversamente previsto». All'interno di questa clausola di salvezza si colloca la disciplina dell'articolo 656, comma sesto. È l'ipotesi dell'ordine di esecuzione emesso e contestualmente sospeso, ex articolo 656, comma quinto, che noi abbiamo già esaminato. Qualora nel termine di 30 giorni dalla notifica il condannato, che appunto si trovi in stato di libertà, formuli una richiesta di misura alternativa, a decidere è il tribunale competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Qui la ratio è quella di agevolare i collegamenti funzionali tra questo pubblico ministero e il giudice della sorveglianza. Passiamo adesso all'analisi della disciplina del procedimento di sorveglianza cosiddetto tipico, disciplinato all'articolo 678. Questo modello è l'emblema, insieme a quello dettato dall'articolo 666, che comunque ne costituisce la matrice, dicevo, è l'emblema della natura giurisdizionale della fase esecutiva. Già dalle prime lezioni abbiamo più volte sottolineato che una caratteristica dell'attuale volto dell'esecuzione è questa di assumere una natura giurisdizionale. Si è oramai abbandonata la natura di procedimento amministrativo che invece veniva riconosciuta a questa fase prima dell'avvento della Costituzione. Ricordiamo anche che il legislatore delegato, cioè il legislatore che doveva disegnare il codice di rito del 1988, si trovava vincolato ad una precisa direttiva della delega, che era la direttiva numero 98, che imponeva un coordinamento dei moduli procedimentali di esecuzione e di sorveglianza. E quindi il legislatore ha ritenuto che a fronte di questa direttiva si dovessero unificare i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nella convinzione espressa dallo stesso legislatore che questi procedimenti riguardassero materie quantomeno analoghe, se non addirittura identiche. Questa scelta ispiratrice della disciplina codicistica si sostanzia sul piano tecnico nel rinvio contenuto nell'articolo 678, comma primo, allo schema generale, quindi al modulo regolato dall'articolo 666. Ma questa scelta di questo modello unitario, se da un lato risulta apprezzabile perché comunque ha dotato la fase esecutiva di un modello giurisdizionale ben preciso, che quindi salvaguarda gli standard minimi appunto della giurisdizionalità, dall'altro però non è soddisfacente laddove sembra sacrificare, anzi direi sacrifica decisamente, le peculiarità della giurisdizione di sorveglianza, questa esigenza di unitarietà. Perché a differenza di quanto espresso dalla relazione che accompagna il codice di procedura penale del 1988, in realtà procedimento di esecuzione e procedimento di sorveglianza sono quanto ad oggetto assai distanti tra di loro. E quindi questo modello unitario finisce per sacrificare le esigenze tipiche della giurisdizione rieducativa. così ad esempio i meccanismi di partecipazione dell'interessato all'udienza, oltre che l'esclusione di un secondo grado di merito. Questi sono aspetti che forse si attagliano alla giurisdizione esecutiva in senso stretto, ma che invece sono poco confacenti alla giurisdizione rieducativa. Nella prima, infatti, si trattano, oggetto della prima, sono questioni che riguardano per lo più il diritto, mentre nell'ambito della giurisdizione rieducativa si discutono, si valutano questioni che sono invece più attinenti, come abbiamo detto più volte, all'uomo e quindi implicano in questo senso un accertamento nel merito. Non soltanto, infatti, come abbiamo più volte detto, la magistratura di sorveglianza valuta aspetti che riguardano l'uomo, quindi personalità e contesto sociale in cui vive l'interessato, che richiede ad esempio una misura alternativa. Ma come abbiamo detto nel corso delle prime lezioni, si registra un avvicinamento sul piano dei contenuti tra giudizio di cognizione e il procedimento di sorveglianza. Perché con riferimento a quest'ultimo vi è una lenta trasformazione in virtù della quale tendono a scomparire o comunque ad avere meno peso anche le valutazioni di carattere personologico, che vengono soppiantate da giudizi su fatti, assimilabili appunto a quelli che caratterizzano il processo di cognizione. Il punto di svolta è quello che si è avuto con la legge Gozzini e quindi con la legge sull'ordinamento penitenziario, dove si è ammessa via via la fruibilità delle misure alternative ab initio, cioè prima ancora di varcare l'ingresso del carcere. E questo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione della giurisdizione di sorveglianza, perché il giudice ha dovuto rinunciare ad avvalersi dell'osservazione compiuta all'interno del carcere per basare la concessione della misura su elementi fattuali, come ad esempio l'inchiesta familiare dell'assistente sociale, finalizzata in primis a verificare la disponibilità di un'abitazione oppure di un lavoro. O ancora il tipo, le modalità del reato, l'origine della condanna e ancora l'assenza di precedenti penali. Questo fa sì che siano sempre meno giustificabili e tollerabili scostamenti del modello giurisdizionale rispetto a quello valevole in sede di cognizione e più in generale rispetto al modello richiesto dall'articolo 111 della Costituzione, che come voi sapete consacra il modello del giusto processo. Quanto all'ambito applicativo dell'articolo 678, quindi di questo procedimento tipico di sorveglianza, possiamo dire che questo modello non rappresenta l'unico modello procedimentale attraverso il quale è chiamato ad operare il giudice di sorveglianza. Accanto a questo modello abbiamo il rito del reclamo ex articolo 14 ter dell'ordinamento penitenziario e il rimedio del reclamo giurisdizionale di quell'articolo 35 bis dell'ordinamento penitenziario. E anche il modulo differenziato in materia di misure di sicurezza, ex articolo 679. Ma è comunque al modello ex articolo 678 che si attaglia la definizione di procedimento tipico. In virtù del testo dell'articolo 678,1 del codice di procedura penale, così come modificato dal decreto legislativo 123 del 2018. Questa disposizione stabilisce che, in particolare, il Tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procede a norma dell'articolo 666. Quindi per queste materie si osserva in via generale lo schema degli articoli 666 e 678, mentre le eventuali deroghe devono essere espressamente stabilite. Di segno opposto è invece il criterio che vale nel campo della competenza attribuita per materia al magistrato, quindi non al tribunale di sorveglianza, ma al magistrato di sorveglianza. Qui risultano selezionati in via tassativa i casi in cui le forme da seguire sono quelle stabilite dagli articoli 666 e 678. Quindi sono due gli ambiti decisori che vengono individuati dall'articolo 678, comma primo, in cui si applica appunto questo modello tipico di procedimento: misure di sicurezza, dichiarazioni di abitualità o professionalità nel reato, ovvero di tendenza a delinquere.